Cari amici, Epifania, Befania, Befana. Sono tre parole che nulla hanno a che fare, non sono interdipendenti. La Befana ha nulla a che vedere con l'Epifania. Finalmente l'Epifania ogni festa porta via. Ed entriamo, dopo questa festa, diretti verso la Pasqua di Gesù. Epifania. Avete sentito i magi? Chi sono costoro? Erano sicuramente delle persone molto influenti. Appartenevano alla classe degli studiosi. Non sappiamo se fossero astrologi o astronomi. Non sappiamo se fossero dei filosofi, ma sicuramente era una casta privilegiata. Una casta che anche economicamente si reggeva bene, erano un po' l'elite della società di allora. Questi signori che hanno sentito nel cuore un invito che è sorretto da un segno luminoso, la stella, e li porta a distanza di 1000 chilometri. Ma a cercare che? Uomini sicuramente dal cuore inquieto, erano alla ricerca della realtà più grande. Volevano non soltanto sapere, ma riconoscere la verità su di noi, sul mondo, su Dio. Erano ricercatori di Dio. Hanno udito nel cuore una voce e si sono messi in cammino e hanno trovato la parola. La parola incarnata in un bimbo. Quella parola che salva, quella parola che dà gioia e senso alla vita. Hanno offerto dei doni, avete sentito, che la Chiesa l'ha sempre ha voluto indicare nel riconoscimento da parte loro di quel bimbo come Dio con l'incenso, come Re con loro e con il Salvatore mediante la mirra amara. Hanno trovato la parola. Questi giorni del Natale l'avete sentita condita in tutti i modi, la parola eterna che si è incarnata, il silenzio che si è fatta voce, Giovanni Battista, voce del deserto che cerca la parola e la trova in Gesù Cristo, la parola incarnata in un bimbo. Hanno trovato la parola viva. Dice San Paolo, la parola di Dio è viva, attuale, che viene detta in questo istante, instancabilmente, continuamente, ridetta. Ogni giorno continua a nascere nel cuore di Dio per rivolgersi agli uomini vivi. Ogni giorno è nuova, sempre nuova per ogni giorno, per ogni uomo, personale, diretta personalmente per illuminarli. È la luce, come dice San Giovanni, che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. La parola viva, la parola che salva, la parola eterna incarnata. Molte volte Dio tace. Amici, la Madre Speranza mi ha raccontato una volta che anche lei nella sua vita interiore ha sentito il dramma del silenzio di Dio. Voi pensate una donna abituata a vederla tutti i giorni, tutte le notti, con quella confidenza per cui lo chiamava ico mio, figlio mio. Immaginate, no? Ico mio. Lei mi ha raccontato che per tanto tempo ha vissuto nel silenzio del Signore, terrorizzata. Andò dal suo confessore a dirgli, padre, ma cosa ho fatto al buon Gesù? Che non ci parlo più, non lo vedo più, sono disperata. Disperata. Perché amici, ricordo anche Miriana del 18 marzo del 92, quando ebbe la visione della casa d'accoglienza, Nila, dove stai tu? Lì è apparsa la Madonna, capito? Capito Dio? La Madonna è apparsa e mi ricordo quando la presi sotto braccio, stordita, salendo le scale verso la cucina, era traballante, le dissi, Miriana, mi guardò con quegli occhi di cielo. Ma hai la bambina Maria piccolina? Mi disse, tu non capisci. Chi ha visto il cielo, per il cielo i figli sono nulla. Mamma mia, anche i figli sono nulla. Chi ha visto il cielo rimane stordito e non pensa neppure ai figli il dono più grande. Il silenzio di Dio. L'ateismo moderno, che ha nei suoi rappresentanti anche un certo Camus, Albert Camus, scrive nel libro della peste: in fin dei conti, poiché l'ordine del mondo obbedisce alla morte, sarà forse meglio per Dio che l'uomo non creda in lui e che lotti con tutte le forze contro la morte senza alzare gli occhi al cielo, dove egli se ne sta zitto. E con lui quante persone ho incontrato che hanno fatto questa esperienza del Dio che fa silenzio. Anche Cristo sulla croce. Perché non parli? Ha chiamato il Padre. Quel grido che non è un grido di disperati. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non è che un padre abbandona il figlio sulla croce. Ma in quel momento, citava un Salmo 22, Cristo non era il figlio del Padre, era il peccato incarnato in quella persona. E Dio non poteva che maledire il peccato, non il figlio. E il Padre si è sentito perduto, figlio perduto, senza l'appoggio del Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Io non ho fatto esperienza di questo genere, ma penso sia terrificante. Quando Dio tace, tu lo invochi e lui sta zitto. Quando sei disperato e lui sta zitto. Quando confidi in lui e lui sta zitto. Amici, è un gran tormento veramente. Ma la nostra fede nella parola di Dio è in proporzione diretta con la nostra fede nel suo amore. Guardate, se noi crediamo che Dio ci ama, noi sappiamo che Dio ci parla. Dice San Giovanni, e abbiamo creduto l'amore e lo abbiamo sentito. Se noi non amiamo Dio, non possiamo capire che parli. L'amore ci dice che Lui ci parla. La gioia di Dio consiste nel rivelarsi. Dio è amore, quindi Dio è comunicazione di sé, confidenza, parola, rivelazione di sé a chiunque lo voglia cercare e ascoltare. La gioia di Dio sta nel confidarsi, nel donarsi. Come magi, mettiamoci in cammino. Sappiamo che Dio ci ama e allora capiremo che Dio veramente ci parla. La parola epifania non vuol dire Befana, che porta la calza. La parola epifania significa manifestazione di Dio. L'essenza della fede cristiana è il rivelarsi di Dio agli uomini. Dio viene in mezzo a noi e si manifesta come possiamo capirlo. Vedete, il cristianesimo è l'unica religione. Perché nel cristianesimo abbiamo un Dio che si fa conoscere sotto forma sensibile. Potremmo dire che il cristianesimo è la religione diversa da tutte le altre proprio per questo, perché è una religione di incarnazione, una religione sacramentale in cui Dio si rivela e si è sempre rivelato ai sensi dell'uomo. Ma Dio ha sempre parlato? Sì, Dio ha sempre parlato. Andiamo a vedere la Bibbia, andiamo alla prima pagina del mondo, no? Vi ricordate nel paradiso terrestre? Dopo la colpa Adamo si nasconde, ha paura. Adamo, dove sei? Sono qui. Dove sei? Mi sono nascosto. E perché? Perché sono nudo. Ma perché ti sei nascosto? Ho paura. Notate la differenza fra il prima e il dopo. Il prima, un Dio che prendeva a braccetto Adamo e colloquiava con tanto amore con lui, segno dell'amicizia profonda. Adesso di Dio ha paura, si nasconde, è l'uomo del peccato. l'uomo che si sente scoperto dal Signore. Adamo, dove sei? Quando soffiava il vento della sera, dice la Bibbia, il Signore si recava ad Adamo e parlava con lui. Dio si apriva ad Adamo, sentite che bello, si confidava con lui nella lingua dell'uomo ed era ammesso alla confidenza di Dio. Un Dio che si rivela dunque, un Dio che si abbandona all'uomo. Ma con il peccato inizia la passione del Signore. La rivelazione dell'amore audace, temerario e vulnerabile di Dio ha inizio nel paradiso terrestre. Pensate, Dio, quando vede l'uomo ribellarsi, lì comincia, dice Turoldo, è il terremoto più forte della storia, la ribellione dell'uomo a Dio. Ma Dio non si è scoraggiato. Dio ha parlato per mezzo di Abramo, vi ricordate, 1800 anni prima di Gesù, in quella città Ur di Caldea, nell'Iraq di oggi, va a pescare sto nomade, sto pastore, e gli dice Abramo, vai, dove? Dove ti manderò io? Dio non gli dice dove andare. Durante il percorso Dio lo illuminerà. Dio si è manifestato anche in Mosè, vi ricordate, sul Sinai, nel rovetto ardente. Dio ha parlato attraverso tutti i profeti. Dio ha dato tanti segni, il fuoco, la nebbia. Pensate quando il popolo ebreo andava in Palestina, questa nube che di giorno copriva per non stordirsi dal sole e di notte diventava luminosa per poter viaggiare con la luce. Dio, il Tempio, il Tabernacolo, sono prime incarnazioni di Dio, i primi segni, ma soprattutto con Gesù abbiamo l'Emmanuele, il Dio con noi. Il velo si è sollevato sempre più fino a Cristo. Con Cristo il velo si è squarciato dall'alto verso il basso. Dice Gesù, io sono sempre con voi sino alla fine del mondo. Dio non si è stancato, nonostante la nostra tribolazione, il nostro peccato. Di anzi, prima di venire qua, stavo leggendo il libro di Suor Natalia Magdolna. Lo sentirete parlare a giorni. Stanno stampando i libri. Chi è questa Magdolna, Suor Natalia Maria? È la Madre Speranza dell'Ungheria. È Suor Faustina della Polonia. È la grande mistica, insieme a Padre Pio, del nostro tempo. Leggevo come il Signore gli ha fatto questa rivelazione, che la Madonna, lo sapevamo queste cose, non è una cosa nuova, ha da Cristo l'incarico di portarci fuori da questo tunnel buio, terrificante del mondo, e dice, quando tutti abbandoneranno Cristo, resteranno in pochi, il piccolo gregge, quando la Chiesa verrà oscurata, lo vediamo anche oggi, chiaro, da che? Guardate, leggete le cronache e ve ne accorgerete. Amici, quando il demonio avrà il potere non solo della Chiesa, salirà ai vertici su, in alto, ma avrà il potere del mondo, in quel momento, quando capirà lui che avrà la vittoria, interverrò io, la Vergine Santissima, e lo sgonfierò a tal punto da ridurlo in cenere. E allora il piccolo gregge aprirà la nuova era del cristianesimo. E io gli ho detto, ma quando? Ma quando? Quando? Io mi auguro che sia presto, amici miei. Amici, Dio non si è stancato mai di parlarci. Ma oggi Dio non parla? Non parla più? O non siamo diventati sordi? Chiedetevi. Lasciamo piovere, anche a Roma lasciano piovere. Ma Dio oggi ci parla o noi siamo diventati sordi? Non l'abbiamo incontrato per colpa sua o per colpa nostra? Come ad Adamo Dio dice a noi, Ignazio, Gabriella, Giovanni, dove sei? E noi gli rispondiamo, Signore, mi sono nascosto. Ho paura di te, ho paura di te. E il Signore ci dice ancora, ecco, io sto all'uscio e picchio. Se uno ascolta la mia voce e apre l'uscio, entrerò da lui, mangerò con lui e lui sarà con me. Dio bussa sempre, bussa sempre. Il problema è se gli apriamo o non l'apriamo. Dice il nostro grande Pascal: tu non mi cercheresti se già non mi avessi trovato, o piuttosto se Dio non ti avesse già trovato. Attenti, adesso vi do una chicca. Dio può essere dimenticato, rinnegato, abbandonato, tradito, ma Lui rimane fedele, in eterno. Lui non può cambiare. Un figlio può cessare di essere figlio, ma un padre mai cesserà di essere padre. La fame di Dio non è paragonabile alla fame che l'uomo ha di lui. La fame di Dio è infinita. Dio ci cerca, bussa, ma spesso non ci trova. Spesso siamo assenti, siamo distratti, siamo ribelli. Dio, dice San Giovanni, è amore, e il rivelarsi di Dio è il suo DNA. L'amore si manifesta, si comunica. La caratteristica dell'amore è il manifestarsi. Quando due persone cominciano ad amarsi, a volersi bene, si raccontano i particolari della vita, quello che è accaduto, si rivelano l'uno all'altra, si fidano, fanno delle confidenze. Pensate alla madre Speranza. Io ogni volta che ripenso a quello che mi ha raccontato, ma quante volte ho visto, c'è una fotografia nel suo refettorio in cucina, la madre Speranza che con il mattarello a quattro per battere la carne è rimasta, pensate, in fotografia così un'ora e mezzo, così, mentre batteva la carne. Il Signore gli è apparsa mentre batteva la carne, è rimasta, e mica gli è caduto il mattarello, è rimasta così. Pensate che confidenza, pensate quante volte l'hanno sorpresa al mattino quando le suore andavano per bussare, per invitarla. Non ha mai dormito durante la notte, la trovavano in un lago di sangue. La mica era masochista, soffriva la passione. Io tante volte sono andato col Valenza, ma durante la Quaresima la Madre Speranza non riceveva nessuno, perché viveva la passione di Cristo. La mia sorella, fortuna che non mi sente, chiaro, ma non vorrebbe che la nominassi, era l'infermiera di Madre Speranza. Un giorno la Madre Speranza le sollevò il velo, dice: Franca, vedi? E le fece vedere tutta la... non è la corona di Cristo in quel modo, è tutta a caschetto, era fino in fondo. Pensate, gli ha fatto vedere tutta la testa, tutta con i puntini delle spine, chiaro? Per dire, addirittura la Madre Speranza, che un giorno accompagnava Padre Alfredo, non so raccontarvi la storia, la racconta altre volte, che faceva l'autista, no? A un certo punto, per convincerlo, Padre Alfredo era un pilota, che portava i bombardieri in guerra di Corea negli anni 50, un atleta ai bombardamenti, era figlio di un grande costruttore, tuttora c'è la sua ditta, i Dipenta, no? Per farlo costringere a capire che lei non era un'illusa che entrava nella sua vita a 37 anni, a un certo punto, mentre andavano per Roma, lo sguardo di Padre Alfredo si fissò sui piedi della Madre Speranza. C'era un foro ai piedi e tutta la macchina bagnata di sangue, no? E gli disse: la porti in ospedale? Ce l'ho, e rispose: dice, i medici non capiscono niente di queste cose, portami a casa. Non potevano capire i medici, chiaro, avrebbero fatto indagini, come mai sta ferita, che tu era uno stigma di Madre Speranza. Voi pensate, quindi, la confidenza di questa donna. Ma io mi chiedo: ma perché solo a lei e non a noi? Perché noi non sappiamo ascoltare, perché noi siamo di troppo distratti, noi pensiamo a tutte le altre cose beggiate della vita. Queste donne, questi uomini che sono vissuti per lui, entrano in questa confidenza tale da rimanere sbalorditi davanti ai fatti di altra natura, di carattere soprannaturale. Amici, permettetemi in chiusura di rivolgermi ad alcune persone. Innanzitutto vorrei rivolgermi a quell'amico mio ateo, così si professava, si diceva credente, non credente, che mi disse proprio qui in questa chiesa: Don Ignazio, io crederei se Dio lo vedessi nella creazione, che mi desse qualche segno della sua presenza. È un grande studioso, eh? Ci non riesco a vedere i segni di Dio. Caro amico, vorrei parlare per te e a tutti quelli che la pensano come te. Vorrei dire a quei giovani che con tanta disinvoltura si riempie la bocca, io sono ateo, come sono inclusivo, che sono vegano, sono eccetera, sapete tutte queste cose, no? Che si riempiono la bocca credendosi furbi e onorati dalla loro incredulità. Vorrei parlare oggi, arrivasse anche a voi, a noi, che siamo troppo distratti e superficiali, spesso asfaltati dalla valanga di parole vuote ed inutili. Ma vorrei rivolgermi anche a quell'amico mio che un giorno con molto sarcasmo mi ha detto: ma tu il tuo Dio l'hai visto? Hai sentito il suo respiro? Hai sentito la sua parola? Hai sentito i suoi passi? Amici, vorrei rivolgermi a tutti voi: ma Dio veramente ti parla? Hai sentito mai la sua voce? Dov'è il tuo Dio? Mi sforzerò. Amico che mi ascolti, Dio è nella sete di limpidezza che si fa sentire nella tua bocca secca e come impastata dopo ogni infezione dello spirito o della carne. Dio è nel palpito intatto di ogni nuovo essere. Dio è nell'erba che cresce, nell'acqua che scorre, nella vita, perché la vita non muore. Dio è nell'angolo più segreto e nascosto della tua vita. Dio è nella voce che non senti, ma che ti disapprova, che non è tua, ma che nasce in te e che né sonno, né rumore, né bere, né la carne riescono a far tacere. È nell'abisso profondo della tua incredulità. È nella felicità che ti scorre per le vene quando vedi che il prossimo gode di una gioia che tu gli hai procurato. È nella gioia del bene che hai fatto senza che nessuno lo sapesse. È nella pace del lago sereno delle tue lacrime, quando ti riconcili con la tua coscienza e ti invade la sensazione di rinascere alla vita. È in ogni bellezza, e in ogni gesto d'amore, e in ogni mano che si apre al bene. È nella sera della vita, nel tramonto sereno del vecchio, nella calda speranza di un qualcosa che resista alla morte. È nella gioia, o nonno che mi ascolti, dei tuoi nipotini che cantano e giocano per te, nel pacchetto di caramelle del figlio già ingegnere, nel ritaglio del giornale che parla della figlia che ha fatto fortuna nella vita. È dietro ad ogni povero che invoca giustizia, è dietro la barriera del tuo perdono, è in tutto il bene che desideri per coloro che ami, è nel lavoro che affatica il tuo corpo ma rinvigorisce i tuoi figli che aspettano pane, cultura e un futuro meno difficile del presente. Chiudo. Dio è nel cuore di ogni vera speranza, e la speranza a volte può nascondersi come le stelle, ma non può mai spegnersi, perché è il riflesso del sole, e il sole non muore perché è la luce di Dio. Dio non chiude gli occhi per nessuno. Se lo facesse, non sarebbe amore. Per questo Dio è soprattutto qui, dove brucia l'amore.